Buonasera a tutti. Prima di iniziare la celebrazione vi spiego che cosa succede, perché non è una messa qualunque questa. Intanto il titolo dice la messa che ricorda l'ultima cena, però bisogna rivoltare la frittata. È la messa prima, la prima celebrazione dell'Eucaristia avviene in questo momento, è giovedì sera, Gesù ha già detto in tutti i modi che andrà a morire, gli apostoli non capiscono nulla, è una messa importante anche per un altro motivo, è una cena importante anche per un altro motivo, è la cena che ricorda la grande cena pasquale, cioè la cena che il popolo di Israele ogni anno fa ricordando la sua liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Dobbiamo sempre ricordare che il mondo ebraico ha un modo di pregare un pochino più completo del nostro. Per noi per pregare dobbiamo venire in chiesa. Per loro si prega spesso anche in famiglia, anzi vi dirò di più. La preghiera in famiglia era in mano alle donne. Esempio, perché Gesù fa questa cena così importante? Perché in ricordo siamo nel periodo di Pasqua, Pasqua vuol dire passaggio. Quale passaggio? Il passaggio dalla schiavitù attraverso il Mar Rosso verso la libertà, cioè arriveranno al deserto e avranno un cammino lungo. Ogni anno il popolo di Israele in questo periodo, più o meno all'inizio di aprile, poi ci sono tutti i giochi del calendario lunare, ma comunque in questo periodo celebrano la Pasqua che ricorda la loro liberazione, il passaggio dalla schiavitù alla libertà, quando vengono liberati dal potere egiziano e, vi ricordate, passano il Mar Rosso, iniziano il loro cammino di libertà verso la conquista della terra promessa. È in questa celebrazione che Gesù ci mette del suo, e del suo ci mette tre cose. La prima è la celebrazione che sentiremo annunciare stasera. Gesù, senza dire una parola, lava i piedi agli apostoli. Vi ricorderete che c'è Pietro che non ci sta. Tu a me i piedi? Mai. E Gesù tranquillo gli dice: se non ti laverò non avrai parte con me. Gesù lava i piedi anche a Giuda. Poi si rimette a tavola: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, fate passare, questo è il calice della nuova alleanza, versato per voi e per la moltitudine. La parola moltitudine vuol dire per l'intera umanità. Ecco, noi stasera celebriamo questo. C'è quel piccolo inciso: fate questo in memoria di me. È Gesù che si rivolge agli apostoli, e non ci sono solo gli apostoli, ci sono anche nel suo seguito le donne, che peraltro sono indispensabili perché sono quelle che mantengono gli apostoli, ma c'è di più. Perché la cena pasquale sono loro a prepararla, non sono i maschi. Come in ogni casa, Gesù è equiparato a un pater familias, cioè a un capo clan che raduna tutti i suoi. Agli apostoli vengono nominati solo loro, perché le donne nel mondo antico meno venivano nominate meglio era, ma si dà, e soprattutto non venivano nominate quando si dava per scontato. Non ci poteva essere la cena pasquale senza di loro. Ecco, stasera viene questo. Una parola ancora. Tutto quello che vi dico adesso ve lo faccio faticare meno durante la celebrazione, perché ve l'ho già detto. Cosa succede alla fine di questa celebrazione? Alla fine di questa celebrazione Gesù con gli apostoli prende parte, va nell'orto degli ulivi e vive forse il momento più drammatico di tutta la sua vita, perché come gli è facile prevedere, vive già quello che gli sta per accadere. Vi ricordate: Signore, se è possibile allontana da me sto calice. La parola calice voleva dire la sofferenza indicibile della passione, però non la mia ma la tua volontà sia fatta. E Gesù suda sangue. Poi arriva Giuda, amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Gesù viene arrestato e inizia la passione. Cosa fa la Chiesa? Alla fine di questa celebrazione, passo indietro, noi celebriamo Gesù che lava i piedi. Se capisco bene, ci sono due bambini, non di più. A me bastano, non c'è bisogno. È il Papa che ha dato una rivoluzione totale, compreso oggi, è andato a celebrare la messa della cena del Signore, se non ricordo male, in un carcere. Ecco, scandalizzò mezzo mondo quando nel 2013 andò in un carcere e lavò i piedi anche a donne, e tra queste c'era anche una musulmana, si scatenò l'inferno, il che è molto stupido per il semplice fatto che ci sono tutte le probabilità che Gesù abbia lavato i piedi anche a delle donne. Mi direte, ma non viene neppure fatto il loro nome? No, perché nel mondo antico la donna non contava nulla, e quando si poteva dare per scontata non la si nominava. Ecco allora che durante la celebrazione il mio è un gesto semplice, chissà come gli hanno struffato i piedi le mamme ai due bimbi che sono in prima fila, però dovrebbe servire a me per primo e a voi con me per capire questo gesto. Già, perché i tre doni, e così finisco, prima di dirvi i tre doni vi dico quel posto là. Che cos'è quello là? Fino a qualche anno fa lo si chiamava il sepolcro, che è una contraddizione in termini. Ricordiamoci che il mondo dei nostri genitori era gravato dall'angoscia della morte. Noi oggi siamo nella posizione opposta. Voglio morire senza soffrire. Piuttosto che soffrire, lasciatemi andare in Svizzera, così muoio come voglio io. I nostri genitori erano anni luce dall'altra parte. Allora il sepolcro era una bella parola per dire cosa? Prima che Gesù muoia, adoriamo Gesù presente nell'Eucaristia. Di fatto, che cos'è? La contemplazione della bontà di Dio. Sì, perché questo giorno è il giorno dei tre grandi doni. Il primo è il servizio. Gesù lava i piedi. Il secondo è il pane e il vino per la pienezza di vita. Prendete e mangiate, prendete e bevete perché abbiate vita piena. Il terzo è il dono dei preti, ridotto ad una frase piccolissima: fate questo in memoria di me. E voi capite che quella frase, che almeno nel nostro mondo cristiano cattolico viene attribuita solo a noi preti, per esempio i riformati la attribuiscono anche alle donne. Per cui hanno donne che sono pastore e hanno donne che sono vescovi. Ma questo è un altro discorso. Quello che importa però, i tre doni sono questi, li ripeto. Il dono del servizio, il dono del pane di salvezza e il dono dei preti.